introduco il professore Italo De Sandre, che ha insegnato sociologia all'Università di Padova ed è sempre interessato alla medicina anche per ragioni esistenziali. Ha infatti avuto un fratello medico piuttosto noto a Padova che è mancato presto e al quale è dedicato un premio della Fondazione Lanza per una tesi di laurea in etica della medicina. Inoltre sua moglie è una donna medico e ci interessa sottolineare anche questo. Il professore fa parte del Comitato Etico per la Pratica Clinica della SL di Padova. Passo subito la parola.
Allora, mi sono stati dati 15 minuti, voglio vedere se sono originale e rispetto davvero, perché mi pare che nessuno... Perché io ho sempre ragionato, parlando e sentendo continuamente parlare di rapporto medico-paziente, cambiando il linguaggio e parlando di una persona che è medico oppure infermiere, che cura un'altra persona che è ammalata. Perché mettendo prima del medico la persona e prima del paziente la persona, cambia il modo di guardare a questa relazione. Perché finché continuiamo a parlare di medico e paziente, siamo sempre nel paradigma vecchio. Il medico è un ruolo preciso che ha potere riconosciuto dalla collettività e il paziente ha il potere di obbedire. Al massimo di evitare qualche, di prendere qualche farmaco, ma deve obbedire, altrimenti non è autorizzato a riprendere i ruoli sociali precedenti. Allora io continuo a insistere a parlare di persone che curano persone e solo così si capisce anche tutta la insofferenza attuale di me. Ho voluto sottolineare, mio papà era un medico condotto in un paesino qui del Padovano, quindi io sono vissuto sempre, diciamo, in una dimensione familiare con la medicina. Poi ho cominciato negli anni 80 a occuparmi di sociologia della salute e adesso per me entrare in un comitato etico in un'azienda grossa come quella di Padova mi ha fatto capire una serie di intrecci assolutamente fondamentali. Ma proprio per questo, invidiandomi un po', perché qui fate questo lavoro tra medici e filosofi, in questo senso come sociologo mi sento quasi un fratello separato, diciamo. E gradirei che anche a Padova nascessero delle, o crescessero al di là della Fondazione Lanza, delle iniziative simili. Io credo che questa dimensione riflessiva del rapporto tra persone che curano e persone in sofferenza che sono curate vada un po' approfondito, io non posso dilungarmi, sulla parola che è all'inizio del titolo, ma pochissimi oggi hanno affrontato, l'idea di potere. Perché un nostro vecchio padre, Max Weber, ha tentato di dipanare questo discorso del potere. Potere cosa vuol dire? Potere vuol dire capacità di fare o di far fare, a prescindere che la persona a cui facciamo fare delle cose lo voglia o no, è quello che in tedesco si chiama Macht, la potenza. Oppure potere come fare o far fare, ma perché si è riconosciuti in grado di farlo, si è autorizzati, si rispettano delle regole. Il potere, Macht, non ha regole. Io ti faccio fare e faccio quello che voglio. Il potere che rispetta le regole la chiamiamo noi autorità, ma in italiano ha tutto il peso delle istituzioni l'autorità. Però questo discorso del potere che ha un riconoscimento, che riconosce a sua volta gli altri e vuole essere riconosciuto. Questo problema del potere è un problema delicatissimo oggi, perché l'hanno detto tutti. Una volta il problema era top down, c'è qualcuno che definisce e qualche altro che deve obbedire. Questo modello già negli anni 80 abbiamo capito che è assolutamente cambiato. Oggi molti hanno parlato di complessità. Guardate che complessità non è sinonimo di complicazione. Complessità è il riconoscimento di un intreccio, complexus, di una interazione, ma di un'interazione che deve essere riflessiva e che deve essere consapevole dei propri limiti. Allora, quindi, parlare di complessità, prima il collega filosofo, parlando del doppio legame, no? Bateson è stato uno dei primi che ha ragionato in termini di complessità. Poi abbiamo Edgar Morin, che forse è più vicino alla mia mentalità sociologica. Ma complessità è un modo di guardare alla realtà delle interazioni, delle riflessività, dei limiti. Allora, però, di fronte alla complessità, oggi la maggior parte delle persone ragiona in termini difensivi. La medicina difensiva non è solo una questione di pazienti esigenti e di medici che si difendono. Una strategia difensiva è di tutti coloro che di fronte a un problema complesso cercano di chiudersi e di risolvere le cose tutelando il proprio interesse. Per cui ci sono dei politici che attuano delle strategie difensive, e dei pazienti, e dei medici, e dei direttori sanitari, e degli infermieri, dei sindacalisti. Non so se è chiaro il discorso. Non è un problema di medicina difensiva, è un tipo di strategia che di fronte alla complessità chiude i confini. Mentre invece l'altro atteggiamento serio di affrontare la complessità è di costruire ponti, bridging, come dicono dei politologi statunitensi. E questo costruire ponti è di una difficoltà, perché esige una molteplicità di conoscenze. In tutti questi anni il comitato etico, in cui c'era anche Fabrizio Turoso, si continua a vedere come certe cose nascono dallo stesso curriculum di preparazione dei medici. È stata aumentata enormemente la conoscenza biologica, non la conoscenza psicosociale. Allora, noi dobbiamo avere ben chiaro che di fronte a una situazione di complessità, in cui complessità non vuol dire complicazione, noi dobbiamo scegliere. Se un atteggiamento, una strategia difensiva, allora difendiamo il nostro reparto, difendiamo il mio ruolo, difendo la mia figura professionale. Oppure invece è il classico dilemma del prigioniero, per cui per ottenere la libertà io cerco di accusare gli altri e di parare i miei interessi. Mentre invece la soluzione cooperativa, come si dice, è quella che minimizza i rischi e i costi. Allora il discorso della cooperazione in senso generale è strategico. Solo che la cooperazione non è solo tra medici o tra medici e infermieri. Il problema è anche tra medici, infermieri, cooperativi e persone ammalate, loro familiari, amministratori di sostegno. Ieri l'altro è stato discusso un documento al Senato, in un'aula del Senato, promosso dal Cortile dei Gentili, con una serie però anche di studiosi assolutamente non religiosi, qui parlavano di facilitatori. Insomma, oggi c'è un parallelogramma di forze, e questo parallelogramma è delicatissimo da gestire. Allora, uno dei problemi che abbiamo imparato assolutamente ad affrontare come gravissimo nella nostra esperienza, anche con ricerche ad hoc molto originali che purtroppo non sono ancora state pubblicate, è che mentre si discute volentieri di risorse in termini appunto di nuovi farmaci costosissimi, di nuove apparecchiature costosissime, e il che è sacrosanto, non si discute a sufficienza di quelle risorse fondamentali che sono le relazioni professionali e personali tra le parti, tra medici, con gli infermieri, dove è chiarissimo, quando si parla a fondo di queste cose, che le relazioni, cioè noi abbiamo, voglio dire, medici, infermieri molto preparati, non so se rendo l'idea, per cui in campo non è tanto il problema delle capacità, del poter fare, delle autorizzazioni a fare, ma il rischio è di poter omettere delle realtà. E spesso non vengono omesse le cure cliniche, vengono omesse le relazioni. C'è il chirurgo per adulti che rifiuta la vicinanza o la collaborazione col chirurgo pediatrico, perché sono, il mondo adulto va separato dal mondo infantile. C'è un reparto appunto che non va d'accordo con un altro. Allora, questa è dispersione di risorse. Questo è il problema, virgolette, organizzativo, sottolineato dalla Padova, dove organizzazione non vuol dire organigramma, vuol dire sviluppo della cooperazione in modo riflessivo, quindi autocritico. Questa è la questione fondamentale, in cui però quando si fanno delle iniziative, scusate, e come si dice non parlo mai male dei presenti, a Padova abbiamo fatto delle iniziative in questi termini, sulle relazioni, la comunicazione, eccetera, eccetera, gli infermieri sono venuti al 95% in azienda, i medici il 5%, perché i medici in termini di relazioni hanno due strategie difensive. Non ho tempo, perché ho tanti pazienti, ho tantissime, ho code lunghe, ho tantissime cose da fare. Mi fermo solo a questa, mentre invece il problema, torno a dire, della frammentazione personale e nelle relazioni è una delle dispersioni fondamentali. È stato fatto l'anno scorso, credo 2 anni fa, il primo convegno nazionale sulla corruption. In inglese non vuol dire solo corruzione, vuol dire anche lo spreco, la dispersione. Noi abbiamo una forte dispersione di risorse personali, relazionali. Bisognerà riguardare i tempi di lavoro, perché le direzioni sanitarie fanno fatica a rimodulare i tempi delle prestazioni, i DRG, implicando dei tempi di relazione. Non so se rendo l'idea. Perché bisogna ridurre le code, bisogna ridurre le degenze mediche. Per cui lasciano a medicina generale di avere delle degenze più lunghe, perché ormai i pazienti sono sempre più ottantenni, però le stanno sempre lì sul collo, perché tu hai superato le esigenze. Non so se è chiaro il discorso. Poi se passiamo al discorso della medicina di base, normalmente la medicina di base è come un mondo a parte. Cioè io vivo il mondo della sanità come un'area ospedaliera e un'area della medicina generale, di base. Si dice, ma è difficile il colloquio, ma è lì uno dei punti su cui bisogna lavorare. E qui l'innovazione tecnologica, a cui ha accennato Stefano Campostrini, non è solo nella tecnologia delle cure, è anche nella tecnologia dell'informazione. Io so perfettamente la sofferenza dei medici di base nel dover tradurre in informazioni, no. Ma poi quelle informazioni, se sono condivise a livello di base e ospedale, a livello regionale, e magari confluiranno nella CIP delle nuove tessere sanitarie, capite che vi sarebbe una trasparenza che aumenterebbe enormemente l'efficienza, l'efficacia, e farebbe risparmiare tempi nella ricostruzione delle storie. So che attualmente è una fatica, Secondo me il Veneto è indietrissimo in questi sistemi informativi condivisi, però questo è un punto da affrontare. Mi restano 30 secondi per dire che in questo discorso, allora, di trovare dei punti su cui lavorare per promuovere la salute, per innovare, eccetera, eccetera, bisogna assolutamente ripensare il discorso frammentarietà o interconnessione, complessità non come complicazione della vita, ma come, ecco il segnale, ma come realtà di interazione che, proprio perché deve essere riflessiva, deve essere partecipata. La partecipazione inizialmente allungherà i tempi, però sinceramente diminuirà le scontentezze, che sono difensive da qualsiasi punto di vista, per chi voglia chiudersi nel proprio orto. Allora, sicuramente questi sono compiti difficili, culturalmente sono molto impegnativi, sono molto impegnativi da un punto di vista del ridisegno dell'organizzazione, non di chi comanda e chi obbedisce, ma di chi ragiona e vuole cooperare, mentre purtroppo si ragiona troppo spesso in termini top down, e questo, se continua questo regime top down, non si va da nessuna parte, perché allora la politica difensiva è l'unica, come si dice, per pararsi, eccetera eccetera. Chiedo scusa se mi sono un po' incazzato, ma perché sento che se no imbocchiamo strade chiuse, anche se magari scoppiettanti. Scusate.
Grazie.